Buongiorno cari fratelli, Dio vi benedica. Benvenuti a Radio Blast, al programma dal vivo con fratello Giuseppe. Ciao Giuseppe.
Buongiorno,
Dio vi benedica. Infatti voglio dire dall'inizio, oggi è un giorno differente, è un giorno particolare, perché oggi è il compleanno di fratello Giuseppe.
Happy birthday!
E abbiamo qui i bambini e Deborah. Che tutti ti abbracciano.
Tanti auguri.
Grazie.
And my birthday wish to you is many souls for the kingdom.
Ti auguro da parte mia per il tuo compleanno molte anime salvate per il regno di Dio.
And the word of God going through your mouth not to come back void.
E che la parola di Dio che esce dalla tua bocca non ritorna vuota senza risultati.
And I love you.
E ti amo.
Ti amo anch'io, gloria al Signore. Che il Signore mi aiuti a stare vicino a Gesù.
Amen.
E essere piccolino, John. God bless you, John. I love you.
You too.
Grazie, ti benedica. Paul, Jasmine.
Happy birthday, Daddy.
Grazie anche a te. Grazie. E ti benedica. Alleluia.
Amen, amen.
Sto ringiovanendo.
Amen.
Mi avvicino sempre di più a Gesù.
E quello è importante, che Gesù sta crescendo. E per questo preghiamo questo giorno speciale per te, che la gente che ti conosce vedrà Gesù in te.
Eh sì.
Gesù che cresce in te.
Non è che sto facendo un grandissimo buon lavoro, perché la gente a volte confonde me con quello che Gesù fa e dice, oh, frate Giuseppe qui, frate Giuseppe là, invece solo Gesù, perché
sì.
Se conoscessero frate Giuseppe saprebbero che sono solamente una persona normalissima, a volte meno del normale, e ogni tanto lo Spirito Santo viene fuori, e allora gloria al Signore, occhi sullo Spirito del Signore, mai amen. Sull'uomo, amen.
Amen, nel nome di Gesù, amen. E visto che...
Grazie Deborah e bambini. C'è un gruppo che manca, sono in quattro.
Eh sì.
Dove sono?
Sono fuori, sono usciti da un'ora.
E chi è? Dora e Gabriele.
Dora, Adrian. Gabriele
e
Andrew.
E Andrea, sì.
Sono usciti ad evangelizzare. Stanno passando questo giorno facendo raccolta di cibo, mezza giornata in un supermercato, come abbiamo fatto anche ieri. E poi l'altra mezza giornata vanno a evangelizzare nelle strade.
Gloria al Signore. E con chi evangelizzano oggi?
Allora, saranno con due squadre che sono arrivati dall'Italia 2 giorni fa.
Mm-hmm.
Ci sono Giorgio e Denise. Sì. Vi salutiamo e vi vogliamo bene. Adesso ci stanno ascoltando.
Ok.
E anche Lorenzo e Yolanda. Vi vogliamo bene.
Ok.
We love you. You're very beautiful and special.
Sì.
E questo pomeriggio vanno insieme ad evangelizzare.
Amen, gloria al Signore. Stamattina ho avuto occasione di parlare con Lorenzo e Yolanda. Sono fratelli dolci, molto dolci. Ho sentito proprio la presenza di Gesù in loro.
Amen.
Ho parlato con loro al telefono e sono molto, molto dolci. Grazie, Signore. Sono due fratelli che sono arrivati, i biglietti sono andati. Quindi pregare, sono condannati ad avere successo.
Alleluia. Amen,
sono amen. Obbligati a avere successo perché come fanno a tornare? Dovranno fare autostop con una nave.
Eh sì.
Quindi, e noi ce la metteremo tutta a consigliarli, pregare per loro che ce la facciano, che non è difficile, basta solo abbandonare tutto per Gesù, basta solo dare tutto il cuore al Signore. E che sai, quando tu ti sposti e non vai solo per salvare la pellaccia, ma vai per il Signore, il tuo lavoro, il tuo impiego, tutto il resto è al secondo posto, il Signore è obbligato a benedirti, perché non può fallire la sua parola.
Amen.
Però se uno esce dall'Occidente, dall'Europa, solamente perché arriva l'Anticristo, il marchio della bestia, infatti a volte qualcuno scrive e dice quanto soldi si guadagna lì, e quindi guarda che la visione è sbagliata, fratello.
Mm-hmm.
Perché... Quando vai via, il tuo lavoro ti chiama, Deborah. Ciao, ti voglio bene, Dio ti benedica. E quando chiesero a Gesù, Signore, io ti seguirò ovunque tu vai, Luca 9, 57, no? dice, beh, ci, mi vuoi seguire? Tu sai, guarda che le volpi hanno delle tane, gli uccelli mm-hmm. hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non c'ha dove appoggiare il capo. Mm-hmm. Va bene, quindi se vogliamo essere sicuri che il Signore ci benedice, cerchiamo di non spostarci solamente perché abbiamo paura dell'Anticristo, ma perché è volontà di Dio, va bene?
Amen.
Gloria al Signore.
Allora, visto che oggi fai quanti anni?
Oh, poca roba, 68.
68?
68.
Voglio leggerti all'inizio del programma il Salmo 68.
Ok, è lungo, eh? Oggi tutto stralci.
No, stralci, sì.
Ok.
Salmo 68. Si alzi Dio e i suoi nemici saranno dispersi, e quelli che lo odiano fuggiranno davanti a lui. Tu li dissolverai come si dissolve il fumo, come la cera si scioglie davanti al fuoco, così periranno gli empi davanti al Dio. Ma i giusti si rallegreranno, trionferanno in presenza di Dio ed esulteranno di gioia. Cantate a Dio, salmeggiate al suo nome. Preparate la via a colui che cavalca attraverso i deserti. Il suo nome è il Signore. Esultate davanti a Lui. A quelli che sono soli, Dio dà una famiglia. Libera i prigionieri e dà loro prosperità. Sia benedetto il Signore. Giorno per giorno porta per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. Il nostro Dio è un Dio che libera. Dio il Signore ci preserva dalla morte. Il tuo Dio ha decretato la tua potenza. Conferma, oh Dio, quanto hai fatto per noi. Nel tuo tempio che sovrasta Gerusalemme, i re ti porteranno doni. Minaccia la bestia dei canneti, il branco dei tori con i vitelli dei popoli, che si prostrano portando verghe d'argento. Disperdi i popoli che amano la guerra. Riconoscete la potenza di Dio, la sua maestà è sopra Israele e la sua potenza è nei cieli. O Dio, tu sei tremendo dal tuo santuario. Il Dio di Israele dà forza e potenza al suo popolo. Benedetto sia Dio. Fratello Giuseppe, per oggi, che è il tuo compleanno, voglio chiederti di condividere con noi un messaggio che hai imparato tu nella tua vita, nel tuo servizio per Gesù, un messaggio importante che possiamo dare anche agli altri. Qual è la cosa grande che tu hai imparato nella tua vita per Gesù?
Ma guarda, una delle cose più importanti che mi ha consentito di andare avanti in questi 42 anni per il Signore, è stata di sempre guardare Gesù, il Signore, e mi sono trovato in contatto con organizzazioni, cristiani e religioni, buoni e meno buoni, nella volontà di Dio, meno nella volontà di Dio. E mi sono sempre barcamenato perché ho sempre diretto la mia barca verso una stella. Ok, la stella di... Vogliamo andare alla stella, Apocalisse 22. Allora, vediamo. Dice, allora, verso 13, vuoi leggere?
Apocalisse 22, 13?
Sì.
Io sono l'Alfa e l'Omega, Il primo è l'ultimo, il principio è la fine.
16.
Io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino.
Gloria a Dio. Quindi Gesù è la lucente stella del mattino, che il diavolo cerca di imitare, Lucifero vuol dare la luce, vuole essere la luce, ma invece la vela, la luce è Gesù Cristo, la stella del mattino è Gesù. Nella mia vita ogni volta che sono uscito da un labirinto, una foresta, problemi insormontabili, montagne da spostare, ci sono riuscito guardando Gesù. Ecco, questo è tutto qui.
Amen.
E adesso un messaggio che Gesù mi ha dato, e voglio condividerlo, si chiama "Stiamo costruendo la nostra casa sulla sabbia? Sulla sabbia del mondo o sulla roccia Cristo?" Questo è il messaggio.
Amen.
Su cosa stiamo costruendo la nostra vita?
Sì.
Sulla sabbia del mondo o sulla roccia che è Cristo? Posso darlo?
Sì.
Posso andare?
Sì.
Allora, Dio lascia a noi di scegliere tra le benedizioni o le maledizioni in questa vita ed eterna. Ogni nostra decisione è una scelta. Cosa stiamo scegliendo? Molto spesso veniamo feriti da persone e situazioni, ma Dio è più che in grado di aiutarci, di guarirci, di ristabilirci alla nostra condizione di figli di Dio che lo glorificano. Dio rimedierà a tutte le cose ingiuste che possiamo avere ricevuto e che mai riceveremo, come dice in Matteo 5, dal 3 al 9. Ma per quanto riguarda le nostre benedizioni eterne e anche riguardo a gran parte della nostra felicità qui ed ora, Dio fa dipendere queste cose da noi. Come è scritto nel Vecchio Testamento. Ti ho dato delle scritture, ce le hai?
Sì.
Deuteronomio 30:19.
Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza.
Capito? Quindi oggi dico, perché Dio permette il male? Perché permette le guerre? Perché, 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 perché? Cosa vogliamo? Un mondo di, come la Fiat? Come la Volkswagen, un mondo dove ci sono robot che costruiscono le macchine? Vogliamo un mondo, la perfezione del diavolo che viene, che porterà la perfezione del mondo dove tutti faranno la cosa giusta, giusta secondo il suo metro di misura, perché avranno un microchip, potranno solo ubbidire a qualunque Hitler, Stalin che prende potere nel mondo? Proverbi 18:21.
Morte e vita sono in potere della lingua. Chi l'ama ne mangerà i frutti.
Quindi Dio dà la scelta a noi. Il diavolo si è potuto ribellare perché aveva una scelta. C'è scelta in cielo. Si può scegliere il male, si può scegliere ribellarsi contro Dio. Il diavolo lo ha fatto. Ecco perché serve tutto questo inferno qui. Per vaccinarci, per insegnarci a scegliere il bene. Dio ci ha creato a sua somiglianza. Ha detto Gesù in Giovanni 10, non avete letto nel Vecchio Testamento, nei profeti, dice, ecco, voi siete dei. Il farisei dice, tu ti chiami, tu ti fai figlio di, tu ti fai Dio. Non avete letto che voi siete dei. Dio ci ha creato a sua somiglianza. Questo che il diavolo è così geloso, invidioso di noi, perché siamo fatti a somiglianza di Dio. Il diavolo non era stato fatto a somiglianza di Dio, quindi gelosissimo, perché noi sì e lui no. Per questo che abbiamo potere sul diavolo di cacciare demoni, perché siamo fatti a somiglianza di Dio. In Cristo noi riceviamo tutto il potere che Adamo ed Eva avevano abdicato quando misero sul trono di Dio, misero Satana, e persero il potere sul mondo, perché in Genesi 1 Dio disse abbiate dominio su ogni cosa che si sposta, che si muove nel mondo, su ogni cosa che vive. Quindi il diavolo vive, sì, abbiamo dominio su di lui. I germi vivono, sì, abbiamo dominio sui germi che danno malattie. Il cancro vive, sì, abbiamo dominio sul cancro. Va bene, ci sono dei fratelli che ci hanno scritto stamattina, vogliono preghiere su cosa, mi hai detto?
Per un parente che sta soffrendo proprio di un tumore.
okay.
di cancro.
Pregheremo e lui sarà guarito nel nome di Gesù Cristo. Lo dichiariamo guarito, deve solo credere.
Nel nome di Gesù.
Cerchiamo di renderci conto che in Cristo siamo tornati al potere di Adamo ed Eva, che avevano potere su tutto, gli uccelli che volano, gli animali, abbiamo potere su tutto. Il potere che il diavolo sta usando nel mondo è il potere che gli ha dato Adamo ed Eva. Quando hanno abdicato il loro potere, l'hanno passato a Satana. Però tornando Cristo, venendo Cristo, ecco che riprendiamo il nostro potere. Se smettiamo di ascoltare la nostra stupida mente carnale che ci dice che non abbiamo la fede, cominciamo a mettere in pratica la nostra fede, cominciamo a credere, ed ecco che vediamo i miracoli, li vediamo in continuazione, no? Non solo io, sì, ma sì, qualunque fratello che...
Amen.
Adesso i nostri... Io vedo i miei piccoli bambini spirituali che mi scrivono da tutto il mondo e dicono: ho imposto le mani ed è guarito.
Sì, è
ho
vero.
Comandato il diavolo e se n'è andato.
È vero.
Va bene, sì. Quindi non c'è più grande gioia di vedere che i miei figli operano anche senza di me, solamente con le cose che gli abbiamo insegnato in Cristo e nel Vangelo. Questa è la mia gioia. Cerchiamo di non essere, fratelli che siete guide di comunità, ne abbiamo diversi, cercate di non essere gelosi perché sono fratelli della nostra comunità che profetizzano più di voi, evangelizzano più di voi, cacciano più demoni di voi. Dovete essere felici. Allora, questo è nel Vecchio Testamento, abbiamo letto Deuteronomio 30:19 che la vita e la morte davanti a noi per la nostra scelta. Andiamo nel Nuovo Testamento, qualcuno dirà: quello è il Vecchio Testamento, ma calmati, Galati 6:8 e poi andiamo a Apocalisse 22.
Perché chi semina per la sua carne mietterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mietterà dallo spirito vita eterna.
Ecco che si ripete la stessa verità di Deuteronomio 30:19.
Sì.
Quindi noi mietiamo quello che seminiamo. Non puoi seminare cocuzze e mietere cavolofiori. Mieti quello che semini. Se semini egoismo, se vivi per la spada, morirai per la spada.
Apocalisse 22:11-12.
Esatto.
Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continui a essere impuro, e chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere.
2000 anni fa Gesù dice: sto per venire. Come mai da 2000 anni non è venuto? Qui diceva: sto per venire. Satanisti diranno: errore biblico, sto per venire, 2000 anni fa non è ancora venuto. Rispondi, Angela.
Ma è venuto. Nel mio cuore è venuto.
Beh, qui sta parlando di dare ricompensa.
Sì, è vero.
No,
sì.
Quello che vuol dire qui, la Angelina, l'ho già detto nel nostro corso biblico profetico, l'ho già detto, quando dice sto per venire, sta parlando che in questi 2000 anni, ogni volta che uno è morto, Gesù è venuto per lui, capisci?
Ok, okay? Perché è andato in cielo.
Esatto. Quindi Ebrei 9:27 dice: è dato agli uomini di morire, dopodiché viene il giudizio. Quindi vuol dire che appena tutta la gente che è morta in questi 2000 anni, Gesù è venuto per loro. E andranno al loro giudizio, quindi perfettamente alla lettera. Tu glielo puoi dire ai satanisti che contraddicono la parola. Dio ci ha dato la sua parola per aiutarci a scegliere. Salmo 119:105.
La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero.
Ok, quindi la parola ci mette luce sul nostro sentiero affinché ad ogni decisione, va bene, possiamo farlo con la... alla luce della parola di Dio, così che non facciamo decisioni sbagliate. Stamattina stavo parlando con Lorenzo, che è appena arrivato, con l'aereo, lui e sua moglie, e gli stavo dicendo: fratelli, attenzione, avete scelto di venire con il biglietto di sola andata, io vi benedico, però attenzione, non fate sbagli, perché il Signore vi benedirà, vi darà successo, ma dovete assolutamente chiedere a Gesù ogni passo. Non prendete il lavoro sbagliato, andate dalla città sbagliata, affittate la casa sbagliata, eccetera. E loro hanno detto: ok, noi vi aiuteremo, consiglieremo. E hanno detto: va bene. Ecco, quindi questo lo dico a tutti. Attenzione a ogni passo che facciamo, illuminare ogni passo con la luce della parola, non quello che dice la televisione, le chiese, le religioni. La parola. Proverbi 6:20-24.
Figlio mio, osserva i precetti di tuo padre e non trascurare gli insegnamenti di tua madre. tienili sempre legati al cuore e attaccati al collo.
Sta parlando di genitori in Dio, nel Signore, non genitori degenerati che non gli interessa di Dio, che sono credenti nominali, ma di veri genitori che veramente hanno dato la vita a Gesù.
Quando camminerai ti guideranno, quando dormirai veglieranno su di te, al tuo risveglio ti parleranno. Il precetto è infatti una lampada, l'insegnamento una luce, le correzioni e la disciplina sono la via della vita, per guardarti dalla donna malvagia, dalle parole seducenti della straniera.
Che qui parla dell'adulterio, ma si può applicare a qualunque decisione sbagliata, perché Dio ha scelto di proteggerci attraverso la nostra ubbidienza alla sua parola. Non ci benedice il Signore, non ci protegge una bacchettina magica, ma l'ubbidienza alla sua parola. La soluzione del mondo, come detto, è di portare il suo falso paradiso sulla terra con un mondo di gente automatizzati, microchippati e marchiati col chip. Questa è la soluzione del mondo. Invece la soluzione di Dio è Cristo, l'amore, la parola, il Vangelo. Fratelli, oggi io compio 68 anni. Voglio dirvi, la nostra vita non è lunghissima e potrebbe finire alla prossima curva, prima del prossimo paragrafo nel libro che è la nostra vita. Non abbiamo tempo da perdere in sciocchezze, a credere alle promesse del mondo, a correre dietro le illusioni del mondo. Dobbiamo andare al concreto, andare a ciò che è sicuro, e quello è solo Cristo Gesù. C'è stato un uomo chiamato il più saggio della Bibbia che ha detto, Ecclesiaste 1,14:
io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole, ed ecco, tutto è vanità, è un correre dietro al vento.
Fratelli, c'è qualcuno di noi ancora che corre dietro al vento? Il vento di questo mondo, il vento del materialismo, il vento della pornografia, il vento dei soldi, il vento, i venti del mondo? C'è solo un vento che il Signore manda, si chiama lo Spirito Santo. Dobbiamo chiederci: come sto investendo la mia vita, per il meglio o seminando per i venti del mondo? Dobbiamo chiederci: la casa che sto costruendo è basata sul mondo e la dovrò lasciare col mondo quando entro nella bara, eccetera? O è una casa per Dio che durerà in eterno? Che tipo di casa stiamo costruendo? Ma una materiale che dobbiamo lasciare o una spirituale che porteremo con noi? Io, per grazia di Dio, Gesù mi ha dato la saggezza e la sto condividendo con voi, con quelli di voi che l'accettano. Io sono 42 anni che costruisco una casa spirituale. Non sono l'unico, ci sono altri fratelli meglio di me per il mondo. Ok, però ho costruito una casa spirituale, e i mattoni siete voi che mi state ascoltando. Consacrati a Gesù Cristo, appartenete a Gesù, siete di Gesù, io non c'entro niente, siete di Gesù. Io ho trovato pietre morte, stramorte, possedute, dirette all'inferno, ho dato il messaggio di Gesù, sono diventate vive, felici, effervescenti, spumeggianti, allegri, e state andando per il mondo a evangelizzare, a amare Gesù come me e meglio di me. E questo mi riempie il cuore. Allora, come si fa a sapere che tipo di casa stiamo costruendo? Facciamo un inventario nella nostra vita? Domanda: è possibile giudicare noi stessi? Gesù dice, leggiamo quel bellissimo passaggio dalla casa, Matteo 7:24-27.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande.
è la casa della nostra vita. E vediamo queste case che cadono. Sai, tu guidi la macchina, guardi a destra, a sinistra, a volte vedi casolari abbandonati, case bruciate. Guidi ancora un po', qualche chilometro, ecco un'altra casa diroccata. E così sono le nostre vite. Poi vai ancora avanti e vedi una casa bellissima, ben curata. E vedi le case che cadono nella depressione, nella malattia, nel peccato, nel divorzio. E vedi case forti, robuste. Dio mi ha dato una casa robusta, ma non è stata a caso. Io c'ho una casa bellissima, robusta, una casa spirituale. Qui nessuno può abitare nella mia casa che non ama il Signore, che non legge la parola, che non crede nella Bibbia, che non va a evangelizzare. Se tu appartieni a una casa, a una chiesa, che non sta seguendo il Signore, devi cercare di evangelizzarla. Se non ascolta la parola, esci da Sodoma e chi ti segue, ti segue. Se la moglie di Lot ti segue, bene. Se la moglie segue Lot, ok. Se la moglie di Lot non lo segue, vada senza la moglie di Lot. Se devi cambiare la tua chiesa, evangelizzare la tua casa, la tua famiglia, la tua chiesa, farà diventare una casa, una chiesa di Dio. Quindi guidarla verso il Signore. E se non vuole seguirti, vai avanti. Tu non lasci la casa. La casa lascia te. Sempre seguire il Signore. Gesù andava sempre avanti. Ha lasciato sua madre Maria, ha lasciato suo padre putativo, ha lasciato i suoi fratelli. Come dice in Giovanni 7:5, neanche i suoi fratelli credevano in lui. Paolo ha lasciato sua religione, ha lasciato i suoi colleghi, i suoi amici farisei, seguito la volontà di Dio. E noi? Cosa stiamo facendo? Siamo lì impantanati in un gruppo di persone intorno a noi, una chiesa che non gliene importa assolutamente niente del Signore, tranne magari scaldare una panchina la domenica, e noi siamo lì a lamentarsi che loro non leggono la parola, non vanno a evangelizzare, ci criticano, e cosa ci fai lì? Perché non esci ogni mattina e vai a seguire il Signore a evangelizzare? Chi ti segue, chi non vuole che rimanga dove sia, tu segui il Signore. Non possiamo dire al Signore un giorno, Signore, io nella mia vita ho concluso praticamente niente, qui c'è il tuo talento, l'ho avvolto in un pannolino, eccolo, qui c'è il pannolino della chiesa, della panchina dove ero seduto, della mia famiglia che era contro Dio, qui c'è il pannolino, non ha portato frutto, colpa della mia famiglia, dei miei amici, della mia chiesa. E il Signore dirà, servo malvagio, tu sapevi che io mieto dove non semino, perché non hai dato il tuo talento ai banchieri? E Gesù dice andare alle banche, no, sta parlando di banchieri spirituali, in questo caso una missione, dei missionari, dei fratelli che sanno far fruttare il tuo talento, il tuo tempo, le tue parole, la tua vita, le tue finanze, la tua casa, quello che puoi fare, ti insegneranno come fare, segui, vai da loro, portagli la valigetta, portagli i volantini, portagli i CD, stampagli i CD, se non li puoi distribuire lo faranno loro. Dice Matteo, Matteo 10:41, credo. Cioè, se tu non puoi essere un profeta, aiutane uno. Se non puoi essere un evangelizzatore, aiutane uno. Alla fine sarai benedetto esattamente lo stesso. Capisci? Eliseo fu benedetto come Elia, divenne come lui. Ma altri. Gesù dice, anche se non sei Eliseo, sarai benedetto come il tuo Elia, a condizione che, Matteo 10:41.
Chi riceve un profeta come profeta, riceverà premio di profeta. E chi riceve un giusto come giusto, riceverà premio di giusto.
Va bene, quindi se te metti un giusto in condizione di essere giusto, di evangelizzare, portare frutto, riceverà il stesso suo premio.
Sì, sì.
Ecco, hai messo il tuo talento nei banchieri. E quello è Matteo 25, la parabola dei talenti. Andiamo alla prossima scrittura. Penso che sia 1 Corinzi 11:30-32. Chi parla? Il nostro amato fratello Paolo.
Per questo motivo, molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, per non essere condannati con il mondo.
Quindi sta parlando della comunione fatta con mezzo cuore. Per questo motivo molti sono infermi, ammalati, okay, e molti muoiono. Alcune Bibbie traducono, molti dormono, vuol dire morire. Questo perché? Perché non vedono, non discernono il corpo di Cristo, non discernono la parola di Cristo, non seguono la parola del Signore, non fondano la loro casa sulla roccia. Quindi attenzione a non credere al mondo, perché ogni progetto che intraprendiamo, ogni promessa e speranza, per esempio che i politici, i finanzieri del mondo ci offrono, sono sempre e solo bugie. Siamo in un mondo di bugie. Il mondo è una foresta di bugie. Ogni pubblicità che ascolta televisione è una bugia. Ogni promessa dei politici è una bugia. I politici non si fanno eleggere che vogliono aiutare l'Italia, si fanno eleggere perché vogliono che l'Italia aiuti loro. Non vanno lì per innalzare il popolo, vanno lì che il popolo innalzi loro, dittatori. Dunque, sono sempre state bugie politiche, quindi non ascoltate, non credete a quella gente. Non si avvereranno mai come mai si sono avverate. Il mondo, come brancola, nel buio delle proprie bugie, ed esso neanche il mondo stesso crede in quello che dice. E poi però poi pretende di avere il diritto e l'autorità di guidare noi. Parliamo della politica, della grande finanza. Non stanno andando da nessuna parte. Le loro promesse hanno guidato i loro popoli e li hanno traditi alla fine, li hanno affondati nei debiti, nelle tasse che dissanguano, nella povertà, nelle guerre, nella distruzione e nella morte. Quindi non costruite la casa nel mondo. Il topico di questo messaggio, attenzione su cosa costruite la casa. Perché, se parlavo dei politici, loro si presentano sempre pieni di sempre nuove e diverse promesse, soluzioni e benessere, ma chi non è cieco cosa vede? Che queste promesse dei politici sono sempre al futuro. Un futuro che non è mai venuto e non potrà mai venire, per il motivo che le loro promesse sono basate sull'egoismo degli uomini. Ci vuole una conversione, una rigenerazione in Cristo perché il mondo cambia. Non devi mettere la legge giusta se la gente non la vuole seguire. I politici del mondo non hanno mai mantenuto nessuna delle loro promesse in passato e pretendono che noi crediamo a quelle alle loro promesse del futuro. Cioè è come che se uno in piena bancarotta, che non ha mai pagato i suoi debiti, ci desse un assegno datato per i prossimi anni. Bisogna essere pazzi per crederci. E quando vai a votare stai facendo questo. Io quando sono andato a votare ho solo messo scritture sulla scheda. Ho messo scritture sulla salvezza. Cosa vuoi votare? Si tratta di scegliere tra una pedata di dietro o un pugno in faccia. Se sei stanco di pedata, beh, vota per il pugno, ma si tratta di quello. Sì. Che tipo di mafia preferisci? Che mafia che ti sfrutta così o ti sfrutta cos'ha? Eppure quelli che vanno a votare ci credono, molti, io no di certo, ci credono perché non hanno alternativa, non hanno l'alternativa che abbiamo noi. Qual è l'alternativa, Angela?
Gesù, è
Gesù
Dio.
Cristo, Dio, la verità, il Vangelo, la sua salvezza.
Amen.
Parliamo di religione come al solito? La maggior parte della religiosità, questi quelli che basano, ma devo parlare sempre di religione perché la stragrande maggioranza di quelli che leggono la Bibbia si basano sulle religioni. La maggior parte della religiosità del mondo non ha ancora nemmeno capito se spenderà l'eternità col diavolo all'inferno o con Cristo in cielo. Questa è la religione. Però pretende di avere il diritto, i religiosi, di insegnarci a capire la Bibbia, loro che non la capiscono. E questo solo perché hanno una fotocopia di diploma religioso con un timbro fresco, timbrato da loro stessi colleghi, e che Gesù è chiamato altrettanto ciechi quanto loro. Okay? E come si fa? Come si fa a credere alla religione? Altra casa sfasciata, basata sulla sabbia da uscire. Parliamo delle scuole e dell'università, perché abbiamo dei fratelli che vanno ancora a scuola, che vanno all'università. In realtà ti servono solo 4, 5, 6 anni di scuola, imparare a scrivere, leggere, un po' di matematica, poi se vuoi fare elettricista ti ordini online un libro dell'elettricista per fare elettricista. Le scuole e università ci insegnano che il mondo evolve, che la scienza progredisce, ma i frutti di questo, per quelli di noi che non sono ciechi totali allo spirito, è invece che il mondo non sta evolvendo, sta devolvendo, regredendo, sta diventando sempre più criminale, inquinato, con sempre più armamenti atomici, chimici, sempre più terrorismo. Quale evoluzione? Sempre più inganni politici, imbrogli di tasse che ti succhiano il sangue, rapine legalizzate dagli stati. stati che nel nome di democrazia e socialismo ti sfruttano e ti succhierebbero l'ultima goccia di sangue per il loro benessere, se potrebbero. Come proprio Dio dice nella sua rappresentazione di come lui vede il sistema, che io lo chiamo cancerogeno, che opprime quelli che, a differenza di me e altri come noi, che rimangono ancora in questo sistema del mondo, il sistema del mondo di oggi, il sistema che Dio chiama, come lo chiama? Babilonia, che la Bibbia dice è la più grande, in Apocalisse 17-18, che parla di Babilonia, ok, e gli spiega bene. Babilonia è la più grande madre delle puttane sanguisughe mai esistita. Cos'è? È un sistema adorato da quei sacerdoti vestiti da politici e banchieri in quei templi di oggi che si chiamano banche. Cosa parlo? Parlo ovviamente non di quei poveracci vittime in quei templi dove solo vi lavorano, quei templi bancari, intrappolati che non sanno neanche cosa fanno. Ma sto parlando invece, non parlo di queste vittime che lavorano in banca o un poverino che sta contando i soldi lì con un mezzo stipendio. Sto parlando di quelli che sanno cosa succede, quelli che veramente le banche le possiedono, non le banche che sono tutte in bancarotta, quelli che hanno rapinato dalle loro banche, hanno traslocato in paradisi fiscali e hanno dichiarato bancarotta. Parlo di quei vampiri che dominano il mondo sui cadaveri di quelli che muoiono a casa loro, intere nazioni stanno morendo di fame. Dice il Signore, Giacomo 5:1-6.
A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti, e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi grida, e le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie sfrenate. Avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage. Avete condannato, avete ucciso il giusto. Egli non vi oppone resistenza.
Vai avanti con le scritture. Ti ho dato altre scritture. Ce le hai?
Apocalisse 17. Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne a dirmi: vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta alla grande prostituta che siede su molte acque. I re della terra hanno fornicato con lei, e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Egli mi trasportò in spirito nel deserto, e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, e che aveva sette teste e 10 corna. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. In mano aveva un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondezze della sua prostituzione. Sulla fronte aveva scritta un nome, un mistero: Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. E vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia. E l'angelo mi disse: perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia con le sette teste e le 10 corna che la porta. Le 10 corna che hai viste e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia fino a che le parole di Dio siano adempiute. E la donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra.
Amen. I fratelli protestanti interpretano queste scritture che questa è la Chiesa Cattolica. In realtà questo è il sistema, e molto di più, è il sistema materialistico mondiale, sarebbe il sistema bancario, la rete delle banche mondiali, sono quei quei demoniati nascosti nelle tenebre che controllano i soldi del mondo, la cui base, il centro delle banche, si sa, è Nuova York. Quindi qui sta parlando sia di Babilonia, che è il sistema finanziario mondiale, sia anche dalla base di Babilonia, che oggi è diventata l'America. Comunque, per quanto riguarda noi fratelli, il nostro pellegrinaggio, siamo tutti in pellegrinaggio, questo mondo è come una grande valle di lacrime e nebbie, piena di fango. Questo mondo è limitato a poco tempo, grazie a Dio. Cerchiamo, fratelli, di non pellegrinare verso mete sbagliate. Attenzione a non abboccare alle esche di Babilonia, che è il materialismo. Non andate in quei templi di materialismo che sono i centri commerciali ad innamorarvi del nuovo telefono, del nuovo smartphone, che ogni tre mesi ne esce uno nuovo e non riuscite mai a corrergli dietro abbastanza velocemente. Occhi sulla Bibbia, buttate via quei telefoni, a meno che non vi servano per Gesù, e poi mettetevi in tasca la Bibbia, i volantini del Vangelo, i nostri CD o qualunque cosa per evangelizzare. Cosa vuoi che gli interessa alla gente che va all'inferno che tipo di smartphone che hai? L'interesse di Gesù. Quando arriviamo alla morte, chi è che morendo dice dov'è il mio smartphone, ho bisogno di aiuto? Chi è quel pazzo che è in punto di morte? Quei fratelli che ci scrivono e che dicono sto morendo? Perché loro non prendono lo smartphone e trovano una soluzione online? In internet?
Perché non c'è.
Perché tutto è immondizia, tutto fumo, niente arrosto.
Sì.
Il mondo è lo spirito malefico di questo mondo, è in azione per zombificare e rincretinire le masse, onde meglio guidarle come del bestiame. Per molti versi, politici e finanziari e le religioni operano insieme, di concerto. Il primo inganno è di ingannare le idee. Poi, diciamo, i politici ingannano le idee, poi arrivano i finanzieri che ti ripuliscono le tasche, e poi arrivano i religiosi che benedicono tutto. Quindi lavorano insieme questi qua, capito? Quindi Gesù ci chiama ad uscire dal branco. Cosa si dice Gesù? Angelina, Matteo 4, 19 e 20. E questo parlando a me e a te.
E disse loro, venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Luca 14, 33. Così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. E 1 Giovanni 2, da 15 fino a 17. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.
Amen. Giovanni 8, 12.
Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.
Amen, amen. Guarda, guarda Malachia 2, guarda, verso 1, perché molti si lamentano perché i nostri messaggi sono un po' troppo radicali, che non parliamo in modo sdolcinato come fanno le religioni morte, che predicano solo quello che la gente gli piace ascoltare con molto zucchero, ci sono soldi e non ne danno. Ma noi invece siamo qui, ci interessa con piacere il Signore. Per chi si lamentasse che siamo un po' radicali al nostro parlare, per cortesia sappiate che Dio è più radicale di me. Mm. Ok? Attenzione. Va bene, guarda qui per esempio, questo è quello che Dio ha detto ai religiosi ipocriti che ingannavano le sue pecorelle. Guarda, Malachia 2, dall'1 al 5.
Ora quest'ordine è per voi, o sacerdoti. Se non ascoltate e se non prendete a cuore di dar gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, io manderò su di voi la maledizione e maledirò le vostre benedizioni. Anzi, le ho già maledette, perché non prendete la cosa a cuore.
Quindi tutte queste, chi va in chiesa a farsi benedire, attenzione, quelle benedizioni sono maledette da Dio. Perché? Perché queste chiese non prendono a cuore la sua parola. Ma questo non è tutto, il Signore continua.
Ecco, io sgriderò le vostre sementi perché non producano. Vi getterò degli escrementi in faccia. gli escrementi delle vittime offerte nelle vostre feste e voi sarete portati fuori con essi.
E questo è l'ultimo messaggio che Dio dà ad Israele e poi non parla più per 400 anni, fino alla venuta di Gesù. Va bene, questo è l'ultimo messaggio che gli dà. Dice, vi prenderò a escrementi in faccia. Quindi andate nella chiesa, addormentate e dite, il Signore vi prende a voi a escrementi in faccia.
Ai, 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 si offendono alla grande.
E gli dice, alto, non ti offendere. Vattelo a leggere, questo è quello che il Signore dice,
sì,
alle chiese che non prendono a cuore la sua parola. Io non ti giudico, però voi andate davanti allo specchio della parola del Vangelo e specchiatevi se state prendendo a cuore quello che c'è scritto.
Allora saprete che io vi ho dato quest'ordine perché sussista il mio patto con Levi, dice il Signore degli eserciti.
Levi sarebbe la tribù di Israele che erano, da cui venivano i Leviti, cioè quelli che accudivano al Tempio, cioè quindi la tribù che il cui scopo era di aiutare Israele a avvicinarsi a Dio. Non possedevano terreni, un po' come noi, non possediamo cose. I Leviti vivevano di offerte, più come noi, perché non avevano possessione e neanche le abbiamo noi. Ok, e nella vita ha avuto occasione di possedere case, eccetera, non le mai volute, perché le possessioni diventano una palla al piede, una palla, una catena. Quindi i Leviti erano quelli che non possedevano terreni, va bene? Però la loro eredità era l'Eterno, era il Signore, il Dio del Cielo. 5.
Il mio patto con lui era un patto di vita e di pace, cose che io gli diedi perché mi temesse. Egli mi temette e tremò davanti al mio nome.
Alleluia.
Amen.
Quindi, gloria al Signore. Fratelli, siamo tutti Leviti. Oggi si chiamano discepoli di Cristo. Quindi no, togliete gli occhi dalle vostre possessioni, che possiedete case, terreni, dovete lasciare tutto. Non ci porteremo niente nella tomba. Dare tutto al Signore, spendete quello che avete e sacrificatelo per il Vangelo, per la vostra evangelizzazione, il vostro predicare il Vangelo, il vostro spostarvi per il Vangelo. Non vi spostate dall'Italia per andare a diventare ricchi in Sud America o in Sudafrica o in Sud Asia. Va bene, e cercate di dare tutto al Signore, mettere tutto sull'altare del Signore, perché non ci porteremo niente. Ma dice Paolo, avendo da mangiare, da vestirsi, bisogna essere contenti con quello. Il microchip e l'anticristo, il marchio, voglio parlare di quello. Io direi che queste cose, in un certo senso, l'anticristo e il microchip che viene marchio dalla bestia, saranno una benedizione. Perché, Angela? Perché il marchio della bestia sarà una benedizione indiretta?
Perché separerà le capre dalle pecore.
Esatto, brava. Vedo che hai fatto i compiti dopo scuola. Se non fosse una benedizione almeno indiretta, okay, Dio non lo permetterebbe. Romani 8:28 dice, tutto coopera a fin di bene per quelli che amano il Signore. Tutto coopera a fin di bene, dice Romani 8:28. No? Quindi anche il diavolo, anche i demoni, anche la ribellione, tutto, opera che purgherà la Chiesa, amen, altrimenti Dio non lo permetterebbe. Quelle cose ci costringeranno a fuoriuscire dal mondo, sto parlando dell'anticristo, tribolazione, microchip, e a confidare e darci completamente al Signore, e purificheranno la Chiesa. Gesù e i suoi non davano assolutamente nessuna importanza a quello che il mondo pensava di loro e il fatto che il mondo li rigettava. Luca 6. Gesù parla di questo. Quindi non vi preoccupate se il mondo vi rigetta, il mondo vi odia, il mondo vi tratta come pazzi, il mondo vi offende. Voi, gli occhi sul cielo, occhi alla luce, la Bibbia in mano, Gesù nel cuore. Va bene? Luca 6:21-26.
Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi scacceranno da loro e vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio a motivo del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco, il vostro premio è grande nei cieli, perché i padri loro facevano lo stesso ai profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione.
Il sistema bancario, quelli che vi prendono le tasse.
Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame.
Salsi quelli ricchi che non usano la loro ricchezza per Gesù.
Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso con i profeti.
Alleluia. Quindi guai quando gli uomini diranno bene di voi, ma benedetti quando diranno male di voi per il mio nome. Non male di voi perché andate in giro a imbrogliare, male di voi perché per il Vangelo è una gloria, è un onore essere perseguitati per il Signore. Facciamocelo entrare bene nella testa. Non consideriamoci un fallimento perché il mondo del diavolo ci odia, ma anzi è un successo. In base a quello che Gesù insegna, è un ottimo segno quando il mondo ci odia, ci deride, ci critica, ci perseguita, quando ci chiamano pazzi. Significa che siamo nel gruppo dei profeti e di Gesù, va bene? E quando siamo in quel gruppo, Gesù ci dice, Matteo 5, 11 e 12.
Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi.
Va bene, fratelli, facciamoci l'abitudine a essere perseguitati e trattati come Gesù. Anzi, è una gloria e un onore. E non possiamo essere discepoli se questo non avviene. E se siamo di Gesù, allora dobbiamo essere orgogliosi di essere trattati come il mondo ha trattato, perseguitato e crocifisso Lui. Parole grosse. So che queste cose le chiese le cantano, ma nella vita cristiana è vero, deve venire un momento che viene praticato questo. Allora, e gloria al Signore. Ecco, cosa mostra questa scrittura? Che sono le religioni, mostrano che sono i falsi profeti, che sono loro che cercano di essere riveriti ed essere ricevuti dal mondo. Noi non dobbiamo cercare di essere ricevuti dal mondo, ma andare avanti con l'amore di Gesù, amando le persone, amando il mondo, amando tutti, ma non a costo di non predicare il Vangelo. Non facciamo come quelle chiese che oggi stanno aprendo agli omosessuali, ai sodomiti, ai diavoliti e tutti quanti, perché se no le chiese si svuotano. Le chiese sono già svuotate, perché perdono la vocazione, le vocazioni sono già perse. Cos'è stato lì a tenere in piedi questi circequestri, questi edifici che non contano niente? Se noi siamo di Cristo, come Lui seguiremo e predicheremo la Sua parola, anche se farà male, e spesso lo farà. E non predicheremo quello che si dice politicamente corretto, sciocchezze religiose o religiosamente corretto, solamente per dare un'appariscenza di religiosità, falsa santità, e per compiacere cioè quelli che devono dare i soldi dopo che ascoltano, per solleticargli le orecchie, perché se facciamo questo apparteniamo a una triste categoria. Leggiamo 2 Timoteo 4:2.
Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole.
Predica, dillo chiaro, predica la parola.
Insisti in ogni occasione.
Insisti.
Favorevole e sfavorevole.
Ha capito? Ma non aspettate che il vento sia favorevole. Andate controvento.
Amen.
Controvento. Gesù andava controvento. Quelli che vanno col vento sono i buffoni, i pagliacci, i politici, le chiese morte. Cioè anche un pezzo di immondizia va col vento e fluttua tra le immondizie in un fiume. Non andiamo coi flutti, non andiamo dove va la corrente, andiamo dove va il Signore e spesso e volentieri e controvento. Vai avanti.
Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza.
Se siete in una chiesa fuori binario, rimproverateli, esortateli con ogni tipo di insegnamento e pazienza, quando è favorevole e quando è sfavorevole. 2 Timoteo 4:3.
Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie.
Oggi tante religioni, tante chiese sono diventate, non so, come una volta c'erano i bordelli. Cioè la gente si sceglieva il bordello dove c'erano le prostitute che più gli piacevano, che li trattavano come loro preferivano. Oggi le religioni sono così, vanno ad ascoltare la predichella che gli piace a loro. Mica vanno là col Vangelo aperto, la Bibbia aperta, e vediamo cosa sta predicando questo qua. Oh, sto predicando abbastanza fuori seminato. No, vanno lì, quello gli racconta barzellette, giochettini, clap clap, applausi, quattro scritture buttate lì, facevano meglio i farisei. Quindi vanno ad ascoltare prediche che gli solleticano le orecchie, e se non gli solleticassero le orecchie, questi non pagherebbero questi predicatori. Per questi predicatori devono predicare cose che solleticano, perché sennò la gente si sposta nell'altro edificio di concorrenza. Va bene? Allora, quindi, perché viene il tempo, 1 Timoteo 4,4, cosa faranno?
Ti stoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole.
Ok, sta succedendo oggi. Oggi cosa predicano le chiese? Favole. Favole! Stupidaggini! 2 Timoteo 4,5, andiamo avanti.
Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio.
Allora, siamo fedeli, stiamo evangelizzando, siamo evangelisti o siamo mortisti? Siamo mortuari, cosa siamo? O siamo vigilanti sopportando le sofferenze? Come fai a sopportare le sofferenze seduto su una panchina, uno parla e tu paghi? Che sofferenza è questa?
Verso 6. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto.
Ok, ecco che Paolo qui, il nostro dolce fratello, va avanti con Gesù fino alla morte. Infatti qui era prigioniero. Io sono andato a vedere la prigione dove lui era imprigionato. Ero lì che stavo evangelizzando tanti anni fa a Roma, vicino al Colosseo. C'è una prigione con una porta di metallo, che c'è scritto questo posto, e erano prigionieri Pietro e Paolo, proprio lì a fianco del Colosseo, si vede. La prigione è ancora lì, non l'hanno ancora distrutta. Adesso il diavolo sta mandando tutti questi islamici a distruggere gli edifici storici, e stanno distruggendo tutti gli edifici storici che dimostrano la verità della Bibbia. Il diavolo dice, perché l'archeologia è sempre a favore della Bibbia, il diavolo distrugge, con la scusa di distruggere gli idoli, sta usando questi islamici a buttare giù tutto. Ma tanto, guarda, fra poco viene il rapimento, non ci interessa niente che buttino giù tutto, guarda. Però la storia mostra, proprio a Roma, una città secolare, i secolari testimoniano che in quel carcere c'era Pietro e Paolo. Altro che Maometto, Buddha e Confucio. Allora, ti ho dato altre scritture, cosa ti è rimasto lì?
7. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede.
Alleluia, potremmo dire questo? Alla fine di una vita che abbiamo costruito, che casa abbiamo costruito? Una casa con moglie, marito, figli che non gli interessa niente del Signore, sono a litigare per uno smartphone, a litigare per un computer, a litigare per un internet. Che cosa abbiamo costruito nella nostra vita? Che cosa abbiamo costruito? Guarda, posso interrompere questo messaggio un attimo?
Sì.
Permetti? Vorrei saltare, ho trovato una notizia oggi. Oh, giornale, stavo dando un'occhiata ai giornali, eccolo qui, il messaggero, Savona, notizie di stamattina, notizie italiane, Savona cioè paga un amico per uccidere l'anziano padre, aveva paura di perdere l'eredità. Dice, aveva soldato un amico per uccidere l'anziano padre perché temeva di perdere l'eredità. L'azione del killer è fallita, i due sono stati arrestati per tentato omicidio in manetta. Rinaldo Costa, figlio di Renato, 80 anni, ex ferroviere, eccetera. Altro giornale, La Repubblica, Savona, tema che il padre lasci la casa alla convivente, assolda un amico per ucciderli, arrestati. La Stampa, assolda un amico per uccidere il padre, temeva di perdere l'eredità, la vittima non lo sa ancora, il padre neanche sa che il figlio aveva pagato per farlo uccidere. La tua fonte, giornale, assolda un amico per uccidere il padre, 80enne, temeva lasciarsi la casa alla convivente. Chiedo scusa se sono saltato, ma proprio, guarda, sto proprio parlando di quello, cioè che stiamo qui a dare la vita ad a familiari, amici, vicini, conoscenze, eccetera, lavoriamoli, siamo come schiavi a nutrirli tutto, e poi alla fine arrivi a 80 anni, il figlio che hai accudito, hai aiutato, gli hai baciato i piedi, gli hai comprato l'iPhone, gli hai comprato il computer, gli hai comprato la bicicletta, la motoretta, la moto, forse la macchina, e lo uccide per non perdere l'eredità. Ma tu cerca di meritarti l'eredità che padre te la lascia. Ma se sei come figlio prodigo che si è venduto tutto a prostitute e torni, magari neanche come figlio prodigo, torni come figlio del diavolo, dice torno solo per incassare e spendermi anche il resto, il padre dice no, la do la mia convivente. Dio lo benedica padre, si vede che non lo meritava, no? Si vede che la convivente si è preso cura di lui. E poi se l'eredità va alla convivente, vuol dire che la moglie era morta, se no non andava la convivente, giusto? Vuol dire che la moglie era morta, quindi quello che oggi si chiama convivente in realtà è la moglie, solo che le religioni la chiamano convivente. Ma se tu hai una donna che vi amate e non siete in adulterio, quella è tua moglie, quello è tuo marito, va bene? Quindi cerchiamo di capire questi punti.
Amen.
Quindi è inutile che dedichiamo la nostra vita a aiutare persone, cercate ai figli, dategli il Vangelo, dategli Gesù, perché sennò andranno a soldare qualcuno che vi faccia la pelle se non gli date Gesù, se non gli date il Signore. Infatti la Bibbia dice i figli si volteranno contro il padre e li metteranno a morte. Un'altra scrittura dice i padri metteranno a morte i figli. Cioè viviamo in un mondo satanico. Ok, secondo Corinzi 4:4, cosa dice?
Che il Dio di questo mondo è il diavolo.
È il diavolo. Quindi, se non date il Vangelo ai figli, cosa gli state dando? Soldi, iPhone, smartphone, devil's phone, eccetera. Andiamo avanti. Dove siamo?
Verso 8.
Allora, vai avanti.
Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione.
Alleluia, alleluia. Amen. Ripetiamo, come abbiamo letto prima, si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. Questa è esattamente una fotografia delle religioni di oggi. Si cercano le religioni che gli fanno fare quello che vogliono per il Signore. Niente sull'esempio di quei pastori che non fanno niente, tranne raccogliere il cestino vino d'offerta la domenica per quattro prediche che per stuzzicare gli orecchi. Dove sono i pastori che mettono le congregazioni in ginocchio e dire «Ehi, non tornate, non vi azzardate a tornare qui settimana prossima se non mi portate un resoconto della gente che avete evangelizzato, Lazzaroni chi non lo fa?» Dove sono quei pastori? Dove sono quelli come Gesù, come i discepoli che dicono qua per me vivere Cristo, morire guadagno, invece raccontare barzelletta perché la gente paga per la barzelletta, va bene? Allora, gloria al Signore, andiamo a Efesini 2, guarda, perché oggi le religioni cristiane hanno paura di essere perseguitati e cercano di farsi ricevere benevolere dal mondo, e per questo, come dice Efesini 2, seguono l'andazzo e il vento dei tempi, che è lo spirito del Dio di questo mondo, il mondo che sta morendo, e si chiama il principe dell'aria. Leggere Efesini 2, 2 e 3.
Ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alla voglia della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri.
Alleluia. Ieri ci siamo dato un messaggio, dove sono i profeti? Gesù dice, dove sono i miei profeti? Nelle chiese, non c'è una chiesa vera che non ci siano profeti, solamente che i pastori falsi li tengono in silenzio perché hanno paura che gli prendano il suo posto. Alleluia, alleluia. Le religioni morte cercano di imparare a parlare la lingua del mondo. Vedi oggi le chiese cosa parlano? La lingua degli omosessuali, la lingua dei politici, la lingua dei finanzieri, la lingua dell'anticristo che sta arrivando. Insomma, la lingua del Dio di questo mondo. dammi quella scrittura, 1 Giovanni 4:5.
Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo.
È capito,
e il
oggi,
mondo li ascolta.
Capito? Oggi le religioni parlano come politici. I politici cosa sono? Lo scopo della politica è interpretare il pensiero della gente. Mica gli interessa dalla gente, gli interessa che votano. Appena hanno votato, si tolgono la maschera. Ti tirano fuori un'emergenza dopo l'altra e dice sì, ho promesso abbassare le tasse, ma sai, ci sono conti da pagare, c'è l'FMI, il Fondo Mafioso Internazionale, che devono pagare debiti, e quindi invece di abbassare, alziamo. E poi quando le abbassano due stupidaggini e alzano dall'altra parte. È vero che abbassano la tassa di qua, ma l'alzano di là, cosa vuoi che abbassano? Bene, io mi fermerei qui, Angelina, cosa dici?
Ok. Allora ascoltiamo una canzone di Marcello Marocchi sul soggetto.
Ok, cosa c'ha?
È La casa sulla sabbia.
Oh, ok, bravissima Angela, hai scelto una buonissima. Nel nome di Gesù Cristo andiamo. Fratelli, alleluia, a alzare i cuori a Gesù, che oggi Gesù ci dà cose belle come tutti i giorni. Vai.
Amen.
Caro amico, non ti fermare quando stai per costruire.